Ciao cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopills. Sì, la trasmissione tecnologica e tecnopillica del network Runtime Radio, la radio geek di tutti noi. Questa è una puntata che potrebbe essere interessante per tutti, perché si tratta di un ragionamento, non so se è interessante o non è interessante, però un ragionamento che parte da dove voglio arrivare, ma non so bene come arrivarci, per cui diciamo che farò dei pensieri ad alta voce e per i quali magari potreste anche darmi dei suggerimenti commentando questo episodio, mandandomi delle cose, insomma, i link per interagire ve li do alla fine. Per adesso vi faccio solo sentire un po' di sigla.
Runtime Radio presenta Tecnopills, il flusso di coscienza digitale per colpa di... Ma no, dai, stavolta diciamolo per bene, per merito di Alex Racuglia. Tecnopills è una trasmissione del network Runtime Radio, la radio geek. Ci trovate su runtimeradio.it e sull'app, e se non ci cercate, se non ci volete bene, siete dei... malandrini.
Allora, cominciamo col dire che oggi è il 4 maggio, May the 4th be with you, cioè è il giorno dedicato a Star Wars, ai fan di Star Wars, ma soprattutto mancano 14 ore e mezza al lancio di Bitmark Pro, che secondo me inizierà con un lancio un po' soft, però si sa mai, magari finisce per diventare un grande successo. Ma per adesso non ci voglio pensare, perché nell'ultima puntata che ho registrato lunedì, cioè l'altro ieri, ho pensato a quali potrebbero essere gli enhancement di Bitmark, perché è un prodotto, prima di tutto è un prodotto che uso io in prima persona e di conseguenza ci sono sempre delle cose che mi servono, che possono essere utili. Per farvi capire, il taglio della musica l'ho pensato prima per me e poi ho detto ma che figata, vendiamola anche agli altri. O l'esportazione del file audio l'ho pensato sì, veramente prima per me e poi dopo l'ho venduto ad altri, per cui sono molto contento del fatto che, nel senso di venduto, nel senso che l'ho inserito nel prodotto, diciamo, sono molto contento che è una cosa che sviluppo per me e un po' meno contento perché poi devo incasellare le mie idee in qualcosa che sia produttibile, nel senso che fare un qualcosa che fa qualcos'altro va bene, farlo diventare un prodotto, cioè rendere l'interfaccia gestibile in modo tale che l'esperienza utente non sia proprio una merda, per me è molto difficile, però vabbè, ne ho parlato negli ultimi 2-3 mesi in tante puntate, soprattutto in quella serie di 6 puntate che sono 7 puntate che sono uscite in 7 giorni consecutivi e che hanno dato anche un bellissimo boost di advertising per Runtime Radio e siamo tutti molto contenti. Allora, la Golden Master è su da 2 giorni, ieri ho aggiunto 2 feature bellissime, pensate un po', cioè in un momento di crisi ho detto aggiungiamo sta roba qui. Magari ve ne parlo un'altra volta. Oggi voglio pensare invece a quello che e queste nuove feature fanno sì che la versione in commercio sia la 3.1.1 e non la 3.0, perché alla fine è sempre così. Io sto pensando cosa ci voglio mettere dentro la 3.2 o la 3.5, cioè perché serve è una cosa che serve prima di tutto a me, poi se questa roba riesco a venderla bene, tranquillo, sono contento, ma almeno ho un oggetto che mi aiuta. E spesso e volentieri quando faccio queste cose l'oggetto che mi aiuta è tale per cui il tempo che impiego a produrre questo oggetto che mi aiuta è tipo 10-100 volte più lungo del tempo che impiegherei per fare queste cose a mano. Però sapete benissimo che poi se è 10 volte vuol dire che 10 volte che faccio questo lavoro alla fine le cose iniziano a ripagarsi e in più comunque avere una feature aggiuntiva fa sempre comodo. Cosa fa di bello Bitmark Pro? A parte tagliare la musica al tempo desiderato, che secondo me è la cosa migliore, essenzialmente fa un montaggio in automatico. Tu gli dai in pasto 10, 100 video o 100 immagini o 100 tra video e immagini e Bitmark Pro ti essenzialmente te le monta a tempo di musica, secondo una serie di regole più o meno sensate, che sono più o meno quelle che vi ho spiegato nel corso delle puntate precedenti. Piccola regola che ho imposto, che inizialmente non era così, però diciamo che ho cercato di semplificare per la versione 1.0, è stata una regola relativamente semplice, cioè una clip caricata, una clip nel montaggio. Nel senso, tu tiri dentro 10 clip da 10 secondi e devi fare un montaggio di 20 secondi, essenzialmente ti prenderà mediamente 2 secondi ad ogni clip, per cui avrai che una clip di 10 secondi c'ha un pezzettino di 2 secondi, eccetera, eccetera. Poi in realtà la durata varia a seconda dei beat, dei tagli, eccetera, 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 eccetera. Però di questo già sapete. Però, come ho detto nella puntata in cui dicevo che mancavano 2 giorni al lancio, che è uscita lunedì, non so se poi se questa puntata sarà successiva o dopo, insomma, è uscito qualche lunedì fa, ho detto che sarebbe interessante far sì che da una stessa clip possano essere prese due sottoclip, o tre, o n. Cosa significa? Significa che io magari ho una clip di un minuto, 60 secondi, e magari, per come è strutturato adesso l'algoritmo, magari di questa clip di 60 secondi in cui ci sono un po' di cose interessanti da prendere, finisce che ne prendo soltanto un secondo, cioè soltanto un segmentino. E invece magari i soggetti che sono inquadrati sono 3, 4, 5, per cui un montatore magari guardando sta clip potrebbe dire: mi prendo questo pezzo, poi questo pezzo, poi questo pezzo, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che farebbe una sorta di suddivisione della clip in segmenti favoriti, che è una delle feature più una delle feature che era presente nella versione 1.0 di Final Cut Pro. E invece la mia applicazione, per semplificare, che non è una cosa sbagliata, ne prende uno alla volta. Va bene, va benissimo, però in certi casi, cioè, ovvio che se tu parti da clip di stock e non ha senso, cioè magari devi dire la nostra azienda fa il bene dell'umanità, e allora prendi 100 clip di stock, ognuna con immagini di famiglie felici, bambini sani, gente che sorride, le solite cose della Mulino Bianco, come se non ci fosse una guerra atomica imminente, e allora di queste ne prendi una per ogni segmento, per ognuna, perché le clip di stock sono pensate apposta per avere un unico soggetto, un'unica inquadratura, un'unica cosa sensata. Però, nel senso, magari sei tu che ti giri qualcosa, fai un evento, e allora dici: magari tengo la camera accesa per tutto il tempo e magari faccio un po' di riprese di a destra e a sinistra senza stoppare, e cacchio, a questo punto magari hai delle clip che durano 2-3 minuti, e in questi 2-3 minuti hai dentro 3-4 soggetti. E allora mi sono detto: come si può fare a dire a Bitmark di usarne più di uno di segmento? Perché è una di quelle cose che mi importa, cioè, nel senso, come faccio a dire a Bitmark: e cacchio, della clip di stock prendi soltanto un pezzo, ma di una clip non di stock sarebbe carino prenderne di più. E magari con un certo modo di gestire le cose, comunque fatto da Bitmark. E allora diciamo che mi sono messo lì a pensare. La mia idea originale, Aborigine, che è tra l'altro un'applicazione interna che ho già sviluppato con un'interfaccia orribile e che funziona lentamente, però il suo lavoro sporco lo fa, è un'applicazione che consente di splittare un video. L'ho chiamato Movie Split o Video Split, non mi ricordo, cioè, con grande fantasia, ovviamente, il nome interno. Questa applicazione cosa fa? Praticamente ti consente di aprire una clip, cioè un video, un file video, di andare avanti e indietro e di segnare dei punti di taglio. Per cui magari fai play e quando dici: a questo punto qui potrebbe essere un punto di taglio, cioè in cui c'è un prima e un dopo, ci metti un taglio, e l'applicazione ti splitta questo video in tanti segmenti. La mia idea era quella di migliorare l'interfaccia in modo tale da anche da indicare con un pulsante verde, nel senso trascinare e selezionare un certo intervallo e dire: questo intervallo deve essere tutto attaccato, e magari con un pulsante rosso trascinare e dice: questo intervallo deve essere completamente cioè buttato via. Per cui, se hai una clip di 10 secondi e vuoi tenerti da 0 a 3 e da 5 a 10, selezioni da 2 a 5 e dici: questa roba è una roba rossa, per cui cancellamela. Alla fine ti farà lo split, ma uno split che ti esce una clip da 0 a 3 e un'altra clip da 5 a 10, per cui hai due tagli a 3 e a 5, ma quello che c'è tra 3 e 5 lo butti via. Diciamo che la struttura dati c'è, ma l'interfaccia è ancora un po' da pensarci sopra. Ecco, già una cosa del genere potrebbe essere interessante, cioè, nel senso, far sì che su una singola clip particolare tu possa dire: questa è una clip multipla, per cui in qualche modo la splitti indicando i punti di taglio. Già così potrebbe essere interessante, perché così dici a Bitmark: oh, c'è questa clip di 2 minuti, nei tuoi Madonna che cazzo di traffico c'è, mamma mia, ma che cazzo di città di merda, c'è sempre traffico qui, vaffanculo. Già così potrebbe essere una buona idea. Funziona, è semplice, e probabilmente per la 3.2 lo farò, e così finalmente potrò fare quel video che mi sono ripromesso di fare tempo addietro, che, insomma, che consiste nel montaggio veloce di tanti segmenti di riprese che ho fatto a una sorta di museo dei videogiochi per conto di Archeologia Informatica. Magari, se il video esce, vi metto il link direttamente nelle note di questo episodio, altrimenti vi metto il link al canale YouTube e ve lo troverete più avanti, per un lavoro che ho fatto per Archeologia Informatica, in cui hanno partecipato Davide Gatti come costruttore di schede, cioè ha costruito una scheda, ho rimesso in sesta una scheda di un videogioco arcaico. Carlo Sant'Agostino, che si è occupato della parte storica e di presentazione, nonché un certo Vernimark, che era quello che ha messo a disposizione questa sala giochi vintage. Probabilmente ho detto delle cose sbagliate, ma andate a cercarvi queste cose, queste informazioni nelle note che vi mettono in questo episodio, per cui scoprirete di cosa sto parlando. Ecco, già così potrebbe essere interessante avere questo tipo di approccio, e questo comporterebbe essenzialmente un miglioramento della struttura dati, tale per cui le clip non sono soltanto delle clip singole, ma ci sarà una sorta di passaggio intermedio in cui ci sono le clip caricate e le clip poi effettivamente passate al motore di montaggio automatico, e queste clip passate saranno dei derivati delle clip caricate, per cui se non ci sono aggiustamenti di sorta, una clip caricata corrisponde a una clip passata al motore. Però invece se ci sono aggiustamenti, nel senso la clip caricata sarà tale per cui nelle clip passate ci saranno indicazioni anche dell'in point e dell'out point. Già così, cazzo, sta roba mi funziona e sono molto contento. Dal punto di vista dell'interfaccia utente devo essenzialmente far sì che ci deve essere un modo per andare a splittare. E a questo punto le cose diventano interessanti, perché come si fa a splittare una clip? Non tanto come si fa a splittare, perché quello il codice c'è già. Cioè, come si fa a creare un'interfaccia utente del genere? Lo scopriremo dopo un po' di pubblicità.
Consigli per gli acquisti.
Quando si parla di struttura dati e di interazione con l'utente, dobbiamo pensare essenzialmente a quello che si può fare con un database. Perché anche se non stiamo usando un database, ma abbiamo una struttura dati che ci siamo sviluppati noi, alla fin fine è sempre una base di dati. Cioè, un conto è usare un programma, una struttura che già vi interagisce, un conto è scriversela da soli. E quello che si deve fare con gli oggetti nella base di dati, adesso lo so, se sei informatico sentirai delle cose che non sono particolarmente belle da sentire da un altro informatico, ma io non sono un informatico, sono un regista, per cui vaffanculo te e i tuoi pensieri sporchi. Allora, quando si parla di operazioni su un database, di solito si parla di operazioni CRUD, C-R-U-D, che sta per Create, Read, Update and Delete. Ovvero sia, cioè, tu i dati in un database, in una base di dati, puoi crearli, puoi leggerli, giustamente, puoi aggiornarli, update, e puoi cancellarli, delete. Se noi pensiamo a dei punti di taglio in una timeline, dobbiamo pensare effettivamente alla timeline, che è una di quelle cose su cui io martello tantissimo. Come si fa a fare una timeline? Ne parliamo veramente tanto di questa timeline. E come si può indicare un punto di taglio? Ma una cosa più semplice mi verrebbe da dire è che visualizzi in alto lo schermo dove proprio visualizzi il filmato, e in basso la timeline vera e propria, con magari le miniature, cosa che abbiamo già fatto, ho già fatto per FCP Catfinder, e che ho sviluppato anche per altri programmi. In pratica tutti i programmi di montaggio hanno, di video, hanno una schermata in cui vedi il viewer, cioè la finestra, il video che va, e sotto la timeline con le miniature delle immagini. Se uno dovesse indicare i punti di taglio, e allora facciamo finta che di questa clip non vogliamo fare lo zoom o cose del genere, perché diventa un po' complicato, rimaniamo sulle cose semplici, nel senso, se abbiamo una clip di un minuto, sotto vedremo questa barretta di 960 pixel, per dirvi, in orizzontale, con le miniaturine del video. E di conseguenza, se vogliamo indicare dei punti di taglio, la cosa più sensata è proprio mettere delle barrette verticali, ok? Barrette verticali, una barretta verticale in corrispondenza di ogni punto di taglio. Per cui sai 10 punti di taglio, che ovvio che non siano equidistanti, cioè ognuno per i cavoli suoi, avrai 10 barrette verticali. Come fai ad aggiungere un punto di taglio? Cioè create, cioè come fai a creare un record? Ma semplicemente la filosofia è che tu sei in un certo punto della timeline, cioè a un certo istante di tempo, e premendo un pulsante o premendo una lettera sulla tastiera, tipo C per taglio oppure B per blade in Final Cut, oppure con producer premere il mouse tenendo premuto control, essenzialmente si fa un punto di taglio, per cui si aggiunge questa barretta, che è interessante perché tu puoi vedere la timeline sia dipanata nello spazio, cioè quando vedi proprio la timeline, sia in realtà guardando il fotogramma corrente, che è quello che vedi nel display, nella main viewer. Per cui aggiungere un punto di taglio, create, è abbastanza facile, e la visualizzazione, cioè la lettura, è automatica. L'update come si fa? L'update significa come si può cambiare la posizione di questo punto di taglio. In Final Cut le cose sono relativamente semplici. Con un modificatore del tasto, oppure prendo direttamente il tasto T, il mouse diventa una sorta di cursore, per cui questa barretta, questo il punto di taglio, può essere spostato avanti e indietro nel tempo. Ok? Che è abbastanza comoda sta cosa. Effettivamente. Nel nostro esempio però le cose sono un pochettino più complicate, perché non so se ho voglia di far sì che si possa fare, che si possa costruire una vera e propria timeline come si può fare in Final Cut. Sì, sarebbe comodo effettivamente, però secondo me aggiunge un livello di complessità, per cui cioè, non voglio costruire un programma di montaggio video, voglio fare una cosa che permetta semplicemente di scegliere cosa tenere e cosa buttare, ok? Per cui io mi sono anche detto, sai che c'è l'update, non lo facciamo. Uno non può spostare il punto di taglio. Se proprio devi farlo, lo cancelli in qualche modo e poi lo ricrei, va bene? Poi magari uno c'è il tempo di dedicarvici, sì, e lo fa anche, però diciamo che per adesso non lo si fa. E appunto il delete, cioè come si fa a cancellare un punto di taglio? In tutti i casi essenzialmente, quando si fa un programma di montaggio video o comunque di editing, uno deve selezionare un oggetto e poi premere il pulsante delete oppure cancellarlo, sempre con un'icona, eccetera, eccetera, eccetera. Anche questa cosa qua diventa un pochettino complicata. Primo perché magari uno ha un sacco di tagli e selezionare quello giusto diventa un complicato. Perché per la prima versione di questo oggetto non voglio star lì a costruirmi una timeline zoomabile e ridimensionabile, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, sarebbe una figata, ma come tutte le figate diventa un po' complicata da gestire, per cui per adesso mi sa che mi tengo la possibilità di vedere sotto questa clip nella sua interezza senza fare zoom. E uno potrebbe dire, perché non lo fai? Perché Final Cut lo fa? Esatto, cioè nel senso, non ho voglia di scrivere un programma di montaggio, l'ho già fatto, ho fatto producer ed è veramente un massacro, e in più dovrei scrivere un producer 2 video che lavora in Swift UI. In parte l'ho fatto con la timeline di Bitmark Pro, ma non è venuta perfetta come l'avevo in testa, per cui l'idea è quella di fare qualcosa di che sia ibrido tra Swift UI e Swift Storyboard normale, per cui cioè nel senso diventa veramente un macello e non so se ho voglia di farlo. Per adesso non so se lo voglio di fare, per cui non, per adesso non lo facciamo. Per cui il creare e leggere va bene, l'update possiamo fregarcene, il delete è un pochettino complicato. Questo però comporta una struttura dati fatta in un certo modo. Perché? Perché questa struttura dati, se così la possiamo indicare, ci dà la possibilità di, se ce lo siamo immaginato come adesso, di vedere soltanto i punti di taglio, ok? E non abbiamo ancora considerato la possibilità di tenere un pezzo e buttare via un altro pezzo. Essenzialmente avremo una lista di punti di taglio, che però non è quello di cui abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno di sapere che cosa tagliamo, abbiamo bisogno di sapere quali sono i segmenti che teniamo. Cioè, se siamo partiti dall'esempio di prima, cioè del video di 10 secondi, teniamo i primi 3, da 0 a 3 e poi da 5 a 10, a noi ci interessa avere una struttura dati che ci dice tieni da 0 a 3 e tieni da 5 a 10, ok? E uno potrebbe dire, la struttura dati dovrebbe contenere anche il butta da 3 a 5, ok? Però è ridondante questa cosa, una struttura dati dovrebbe essere tale per cui si può tirar fuori tutto quello che ci serve a partire dai dati che abbiamo. Cioè, se tu dici ho un video di 10 secondi, mi tengo da 0 a 3 e da 5 a 10, è sottinteso, cioè è ricavabile, che butti da 3 a 5, ok? Va bene. Allora, questa struttura dati cosa presuppone? Presuppone che tu di questo video da 0 a 10 fai un taglio a 3 e un taglio a 5. Presuppone, cioè nel senso, significa che tu hai i segmenti che tieni da 0 a 3 e da 5 a 10. Per fare questo devi buttare da 3 a 5 e per fare questo devi avere un taglio a 3 e a 5. Chiaro? Spero che sia chiaro. La nostra struttura dati ci deve dire soltanto le cose che teniamo da 0 a 3 e da 5 a 10. Tutto il resto ci viene fuori di suo. Però il problema è che noi possiamo dire le cose al computer in tanti modi diversi. Nel senso che possiamo sì pensare, senza pensare al discorso che abbiamo fatto prima, di selezionare un segmento, proprio andando a disegnarlo col mouse, da 3 a 5 e premere il pulsante delete, come dire, cancella da 3 a 5, però che è un modo di interagire, nel senso noi stiamo dicendo cosa buttare via, però così dicendo stiamo dicendo al computer, al programma, tieni da 0 a 3 e da 5 a 10. Cioè in pratica la modalità di interazione col programma è tale per cui maschera in qualche modo la struttura dati sottostante, perché lui ti dice cosa puoi fare L'effetto che avrà è che butti via da 3 a 5, ma l'effetto vero è che tieni da 0 a 3 e da 5 a 10. Per farlo devi fare un taglio a 3 e a 5, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè capite che comunque qualsiasi cosa l'utente faccia, comunque alla fin fine la struttura dati deve essere tale per cui si tiene da 0 a 3 e da 5 a 10. Se l'utente decide di fare un taglio a 7, avremo questa, per dire, faccio un taglio a 7, poi non decido cosa tenere o cosa buttare, faccio un taglio a 7 perché mi serve anche spezzettare il video lì, ci sta, nell'economia di quello che abbiamo detto fino adesso, nell'obiettivo di far sì che un video possa essere segmentato, uno può anche dire non ho bisogno di buttare via niente, però voglio che ci sia un video da 0 a 3, da 5 a 7 e da 7 a 10, ok? Cioè in pratica avremo 3 segmenti da tenere, 3 punti di taglio, cioè un taglio a 3, un taglio a 5 e un taglio a 7, ok? Per cui l'utente a livello di interazione può scegliere di tagliare un punto, di selezionare una certa area, un certo range, un certo intervallo di tempo e dire buttare via questo intervallo di tempo, e a un certo punto dire e io però sai che c'è? Questo taglio che ho fatto a 7 fa niente, lo lasciamo tutto intero, per cui mi interessa da 5 a 10, deve poter uccidere il punto di taglio che viene visualizzato in qualche modo, e questa uccisione del punto di taglio sta a significare, oh sai che c'è, quei segmenti da 5 a 7 e da 7 a 10, mergiali insieme e rimetteli lì. Cioè capite che quello che viene visualizzato e le possibilità che sono date all'utente sono diverse da quella che è la struttura dati, cioè nel momento in cui l'utente fa qualcosa, il programma deve convertire le azioni dell'utente in modo tale che abbiano un senso sulla struttura dati, cioè sui dati veri e propri. E questa cosa qua diventa un po' complicata. Cioè, nel senso, non tanto per le modalità di interazione dell'utente, eccetera, 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 quanto nella visualizzazione. Cioè, come facciamo a visualizzare e a far sì che si possano fare tutte queste cose? Cioè, aggiungere un taglio è relativamente semplice. Cioè, tu ti posizioni in qualche modo nel momento in cui vuoi tagliare, sia andando nella timeline avanti e indietro col mouse, dove avanti e indietro col mouse corrisponde ad andare avanti e indietro nel tempo, sia guardando il fotogramma nella viewer, dici ok, in questo momento sto girando la camera dal punto A al punto B, non me ne frega niente, metto un taglio. Facile questa cosa qui, però devi anche pensare, facciamo finta che io metto due tagli, come sempre, come prima, parto dal video pulito, da 0 a 10 secondi, metto un taglio a 3 secondi, metto un altro taglio a 5 secondi e poi in qualche modo devo poter dire, sai che c'è, da 3 a 5 non me ne frega niente, devo poter cliccare su questa clip, su questa sottoclip, su questo intervallo e dire cancellalo. Vedete che cioè, le possibilità di interazione dell'utente sono tante. La struttura dati è semplice, la struttura dati è essenzialmente quando tu metti il primo punto di taglio, parti da 0 a 10 che ce l'hai tutto intero. Metti il primo punto di taglio a 3, avrai due segmenti che tieni, da 0 a 3 e da 3 a 10. Poi fai un altro punto di taglio, lo metti a 5, allora avrai tre segmenti che tieni, da 0 a 3, da 3 a 5 e da 5 a 10. E a questo punto clicchi su in qualche modo, selezioni questo intervallo da 3 a 5 e dici cancella, a questo punto la struttura dati avrà soltanto i punti che tiene, cioè da 0 a 3 e da 5 a 10. Che sono sempre le stesse cose che ci stiamo dicendo dall'inizio, però essenzialmente ogni volta vediamo come possiamo costruire, interagire con questa struttura dati in maniera differente. Adesso voglio andare avanti a raccontarvela un po', però facciamo che sono molto avido e di conseguenza vi faccio un po' di pubblicità.
Consigli per gli acquisti.
E secondo me dovreste anche ringraziarmi per questi intervalli pubblicitari che vengono annunciati. Io ascolto podcast che adoro tantissimo, che hanno la pubblicità automatica. Significa che Spreaker in qualche modo mette la pubblicità a cazzo suo e spesso e volentieri nel bel mezzo di una frase. È una cosa che io trovo assurdo, perché io sono contento che ci sia della pubblicità. Tra l'altro ieri stavo ascoltando questo podcast in cui nel segmento che ha messo in cui c'era la pubblicità c'erano tre pubblicità uguali, meraviglioso, cioè l'inserzionista dovrebbe essere molto contento del fatto che ha fatto tre impression una di seguito all'altra, però nel senso un po' come dire è il colpevole, non è anche il colpevole è intervallo pubblicitario il maggiordomo, il colpevole e poi ricominciare è il maggiordomo, cioè uno si era già dopo tre intervalli pubblicitari identici tra l'altro si era già dimenticato di cosa stava dicendo prima, per cui anche la frase che finisce non ha nessun senso. Ringraziate il fatto che io vi interrompo il discorso dicendo c'è la pubblicità, c'è la sigletta, eccetera eccetera eccetera, un po' come c'è la musichetta di Canale 5, la ricordate? Quella che poi quando si andava a suonare in giro c'era sempre il chitarrista che faceva pipiri pipiri pipi e si sentiva veramente figo, che secondo me ha lo stesso livello di Italia 1, cioè veramente la becerezza fatta essere umano. Vabbè, dicevo, Vi ho spiegato come ci sono tutte queste possibilità che devono essere possibili per interagire con l'utente. E dicendo tutte queste cose, ho pensato sia alla possibilità di aggiungere questa feature a Bitmark, sia di farla diventare un'app a sé stante, perché può essere comodo. Può essere talmente comodo che questa app a sé stante potrebbe essere venduta insieme, cioè gratuitamente, insieme a Bitmark. Come dire, ti do Bitmark Pro e ti becchi anche questa. Perché? Perché di sì. Perché ti aiuta. Oppure costruire tutto questo in modo tale che entri dentro Bitmark Pro questa feature in qualche modo. Allora, la domanda è: come possiamo fare questa cosa? Allora, se noi facessimo tutto soltanto con la timeline sotto, e non sto dicendo che non sarà così, potrebbe essere così, le possibilità di interazione dell'utente sono tali per cui l'utente può aggiungere un taglio, e quando aggiunge il taglio ovviamente la struttura dati in qualche modo viene costruita, o può selezionare un intervallo di tempo sempre con il mouse, andando a fare proprio un trascinamento dall'inizio alla fine o dalla fine all'inizio, e poi su questo trascinamento può decidere di fare due cose: fare un segna questo segmento come da tenere, per cui eventualmente se nel mezzo c'erano dei tagli, delle aree che sono cancellate, rimetterle, oppure segnala come da cancellare. La possibilità di cancellare un punto di taglio, una di queste barrette, o la possibilità di selezionare in automatico, magari col doppio clic, per dire, ma dubito col doppio clic perché l'interazione diventa un pochettino più complicata, perché rallenta il singolo clic, oppure cliccare in qualche modo, magari con un modificatore, oppure anche senza modificatore, un singolo clic, su un qualsiasi punto della timeline, e in automatico viene selezionato l'intervallo tra il taglio precedente e il taglio successivo, dove il taglio precedente, se non c'è, è l'inizio della clip, dove il taglio successivo, se non c'è, è la fine della clip. E una volta che appunto hai fatto questa selezione, puoi decidere di tenere o di buttare. E a questo punto, come indichi le aree da tenere o da buttare? Le aree da buttare sono colorate in un altro modo, magari in grigino, oppure sono desaturate. Questa cosa qua è interessante, perché a questo punto il model view model diventa importante, perché il modello ha dentro di sé soltanto la lista dei segmenti che vuoi tenere, ok? Nel nostro caso da 0 a 3 e da 5 a 10, anzi da 0 a 3, da 5 a 7 e da 7 a 10. Però nel momento in cui deve essere visualizzato qualcosa sulla timeline, deve essere convertito tutto in modo tale che ci sia un oggetto per ogni cosa. Di conseguenza abbiamo una lista di segmenti, in questo caso i segmenti saranno 4, cioè un segmento da 0 a 3 da tenere, un segmento da 3 a 5 da buttare, un segmento da 5 a 7 da tenere e un segmento da 7 a 10 da tenere, e 3 tagli. Cioè, in pratica, partendo da una struttura dati che ha dentro di sé 3 oggetti, una lista di 3 oggetti, dobbiamo crearne 7. 7 di due nature diverse. Una natura è segmenti, un'altra natura è punti di taglio. E dobbiamo in qualche modo identificare questi punti di taglio, dandogli la connotazione di un oggetto vero e proprio, anche se non c'è, in modo tale che se l'utente clicca in qualche modo su uno di questi oggetti, sul punto di taglio, sulla clip da tenere, sulla clip da buttare, e vuol fare delle azioni su queste cose in particolare, deve passare queste informazioni al view model, in modo tale che il view model capisca cosa sono queste cose e li traduca in azioni sul modello vero e proprio. Cioè, in pratica, io, se clicco sul punto di taglio, che è un oggetto che è stato generato dal view model, e premo il pulsante delete, cancella, io debba dire in qualche modo: view model, hai presente questo punto di taglio che ha questo identificatore in qualche modo? Cancellalo. Il view model dice: questo punto di taglio è, che ne so, è il punto di taglio a 7 secondi. Cancellandolo, a questo punto l'effetto che devo ottenere è quello di fare il merge da 3, da 5 a 7, da 7 a 10, per cui questa cosa che aveva un taglio in mezzo ritorna ad essere una cosa unica. Il problema arriva nelle policy in cui c'è un punto di taglio che l'utente cancella, ma il segmento precedente è da tenere e il segmento successivo è da buttare, o viceversa. Se io ho questa struttura dati, ho punto di taglio da 0 a 3, ho da tenere da 0 a 3, poi da buttare da 3 a 5 e poi da tenere ancora da 5 a 10. E l'utente clicca sul punto di taglio a 3 secondi e fa cancella. Cosa succede? Cosa succede? Cioè, nel senso, se il punto di taglio è a cavallo tra due clip, una da tenere e una da buttare, cosa facciamo? Qual è la policy da seguire? Cioè, teniamo sempre? Buttiamo sempre? Oppure scegliamo se quella precedente da tenere teniamo tutto, se quella precedente da buttare buttiamo tutto? Non lo so. Se entrambe sono da tenere, si tiene. Se entrambe sono da buttare, si butta. Se una è da tenere e l'altra da buttare, probabilmente terrei. Così. E sta passando l'arrotino, signori. A Milano c'è ancora, è arrivato l'arrotino, bellissimo. Questa cosa qua comporta veramente una struttura interessante. E questo nell'ottica soltanto di avere questa timeline. Io mi ero fatto il film di mostrare da qualche parte, a destra magari, della viewer, del fotogramma. Sì, sì, è proprio l'arrotino. Riparo coltelli e forbici, cazzo, che bello. In modo tale da mostrare delle miniature che consentissero a questo punto l'interazione utente, però un pochettino complicata. Credo che dovrò fare in modo da costruire una timeline in qualche modo, con dentro tutti questi oggetti, dove gli oggetti sono cose da tenere, cose da buttare e punti di taglio. Capite che questo ragionamento è veramente complicato, perché cioè bisogna fare la struttura dati, ok, far sì che ci sia un modo di interagire con la struttura dati, con tutte queste possibilità, andare a selezionare, tagliare, fare, disfare, eccetera 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 eccetera. E ancora non ho pensato all'update, cioè cambiare il punto di taglio, e non mi interessa farlo per adesso. Trasformarlo poi in una timeline con un viewer con tutti questi oggetti, figa. È un'applicazione vera e propria, grossa, grossa, grossa. Capite la complessità che... Cioè, spero di aver trasmesso la complessità di questa idea. Ma è anche una grande bellezza. Cioè, questa applicazione qui, se la facessi così, stand-alone, ne venderei 3 copie, probabilmente. Nonostante sia una cosa bellissima che mi piacerebbe tantissimo usare, inserirla all'interno di Bitmark potrebbe avere un suo perché. Però, credo che terrò le cose talmente... pure, per cui inizialmente farò l'applicazione, successivamente metterò l'applicazione in bundle con Bitmark Pro, e poi forse alla fine creerò la possibilità di integrarla all'interno. Perché? Perché essenzialmente, se uno fa la suddivisione del video in tanti sottosegmenti, poi può dare in pasto questi sottosegmenti a Bitmark Pro. Sì, ok, c'è un passaggio in più, c'è un'occupazione di spazio in più, ma alla fin fine bisogna essere anche sensati nell'ottica di fare delle cose che siano fattibili e abbiano un minimo di ritorno, no?
Consigli per gli acquisti.
Brecco dal tonale, brecco sul canale. Perché vi brecco quando stavo per fare i saluti finali? Perché sono passati 2 giorni probabilmente e sono cambiate un po' di cose, nel senso che ieri era il 5 maggio ed è stato il giorno di lancio di Bitmark Pro, e vorrei raccontarvi com'è andata. La risposta è: bah, è andata abbastanza bene. E uno potrebbe dire: non sei mai soddisfatto di niente, raccuglia e sei un po' una rottura di palle. Allora, vi dico come funziona. Ho avuto un minimo di risonanza su Twitter e un po' di acquisti che hanno fatto superare, cioè di solito ho fatto circa il 3,5 per la mia media giornaliera, che è una cosa buona, anche se quando ho lanciato Bitmark 2 nel giorno di lancio ho fatto tipo 8 per, qualcosa del genere, anzi 10 per, era una cosa veramente una bomba. Però c'è da dire che manca ancora un tassello a questo grande puzzle, che è l'articolo su FCP.co. Cioè FCP.co è il portale più importante indipendente di Final Cut, e quando appare un articolo lì ovviamente c'è un sacco di gente che ci arriva. L'editor ha un po' di cazzi suoi, per cui mi ha fatto capire che non sa quando uscirà questo articolo, per cui va bene, per adesso mi sono mosso per i cavoli miei con tutte le armi che avevo, tranne contattare gli influencer, dove gli influencer non sono ovviamente Chiara Ferragni, ma sono youtuber, gente che un pochettino ha un po' le mani in pasta su questa cosa qui. Non ho avuto tempo, perché comunque devo pure lavorare, devo fare anche altre cose, per cui sono stato un po'... credo che il lancio sarà un lancio non soft, ma un po' più diesel del solito. Come dice il mio amico AM, è una maratona, non sono i 100 metri. È vero, l'orizzonte temporale che mi sono dato per il break-even è di 2 anni, anche se poi Bitmark 2 ha raggiunto questo break-even in 1 anno. Il secondo anno è stato grasso che cola. Per quanto mi riguarda sono credo all'1,5% del break-even, forse anche di meno, forse all'1%, per cui ci metterò il tempo che ci metterò. E uno potrebbe dire: se ci hai messo l'1% in un giorno, in 100 giorni sei a posto. Sì, però il primo giorno è il giorno più importante. E poi le cose vanno a scaglioni, a gradini, cioè quando qualcuno di importante in qualche modo ti menziona, allora c'è un minimo di risonanza. Non c'è ancora una massa critica, per cui uno dei clienti che ho avuto, ho fatto una bella chiacchierata su Twitter ieri, gli ha detto: cazzo, sta roba mi salva molto la vita, ma non sapeva dell'esistenza di Bitmark 2, cioè dopo 2 anni che c'era una roba del genere, o non l'ha mai cercata, o comunque non si è mai scontrato contro Bitmark 2. E Bitmark Pro farà le cose che avrebbe potuto fare Bitmark 2, per cui c'è comunque una vagonata di gente che non sa che io esisto, e va bene, però talvolta è, come cacchio faccio a portare tutta sta gente a conoscermi, non dico a vendere, ma a conoscermi. Vabbè, detto questo, cioè, ho avuto una certa risonanza anche Power Size, che come voi ben sapete, trovate il link nelle note di questo episodio, è una delle applicazioni più belle che abbia mai scritto. È un'applicazione che fa il resize cioè il crop, l'automatic crop di immagini basato sull'intelligenza artificiale. Secondo me è una delle app più belle che abbia mai fatto, con l'interfaccia quasi più bella, forse l'interfaccia migliore che ho fatto prima di Swift UI, però cioè, ragazzi, è difficile da comunicare, perché come la comunica sta roba qui a chi fa video? Cioè, chi fa video non gliene frega niente, anche se poi in realtà ho scoperto che gente che fa video gli serve sta roba, come a me, e gente che fa immagini non ho i contatti, non so dove cavolo sbattere la testa, però vabbè. In realtà ho capito che un'applicazione, ho capito che le mie applicazioni che hanno come prefisso Power non vanno bene, e le mie applicazioni che hanno come icona una con quel colore viola non vanno bene, per cui cioè le due cose insieme in Power Size non hanno aiutato. Dovrei cambiare il colore, eventualmente fare un Super Resize 2 e vedere cosa succede. Vabbè, ma questo è altro. Una cosa che ho scoperto, cioè una cosa che ho capito essenzialmente, è che io sono parte del, cioè sono come tutti gli altri, sono l'uomo medio. E tu che mi stai ascoltando, è molto probabile che sia uomo medio anche tu. Dire a qualcuno che sei medio può quasi significare sei mediocre, può anche essere. Però la realtà è che vi devo dire questo. Mettiamo a caso che tu fai un lavori nel video e incappi per caso nella notizia che c'è un'app che potrebbe interessarti, tipo Bitmark. Twitter è pieno di notizie, ci sono un sacco di notizie in giro. E tu dici: in questo momento quest'app non mi interessa, però me la tengo, cioè è bello che io sappia che c'è, così il giorno che poi mi serve so dove trovarla. Stavo dicendo, spesso e volentieri mi capita di trovare, cioè, di beccarmi delle news su Twitter, qualcuno dice: ah, c'è questa roba che fa questo, figo, va bene, perfetto. E tu dici: in quel momento non hai le risorse per andare lì, non sai cosa fa, cioè in quel momento dici: sì, mi interessa sta roba ma non adesso. E dici: sicuramente me ne ricordo fra 10 minuti, fra un'ora, domani, quando mi servirà. E poi succede che ti dimentichi di questa roba e scompare. Ecco, questo è il grosso problema di questa informazione che ha valanga, nel senso, non è la paura di missing out, è la paura di missing qualcosa, di perdersi qualcosa. Allora diciamo che si fa incetta di tutto, però nel fare incetta di tutto si finisce per non ricordarsi niente, o comunque molto poco, e di conseguenza si torna a fare come si faceva una volta, la pubblicità che non viene vista una volta sola, ma una pubblicità più o meno mediocre che viene mandata a ripetizione a un intervallo pubblicitario di qua e di là, di qua e di là, di qua e di là, di su e di giù, in modo tale che prima o poi in qualche modo la cosa rimanga attaccata alla testa di chi ti sta ascoltando. Non è bello, ma cavoli, è l'unica cosa che probabilmente funzionicchia in qualche modo. Vabbè, insomma, quello che devo dirvi, ve l'ho detto, leggerò nei prossimi giorni quando succede qualcosa di importante. Vi ringrazio di avermi seguito, di avermi ascoltato in queste mie blatterazioni, in questi miei sproloqui assolutamente, probabilmente poco sensati per la maggior parte delle persone, però qualcuno mi dà del feedback dicendo: magari non me ne frega niente di iOS, però mi interessa il tuo approccio al marketing, perché effettivamente mi sono reso conto che sviluppatori indipendenti non ce n'è tantissimi in Italia. Probabilmente sviluppatori indipendenti che fanno roba per Mac, non dico che sono l'unico, ma quasi perché ci sta il Mac in Italia è sempre stato considerato il computer degli stupidi che vogliono spendere tanto. Avete presente quella famosa battuta che c'era a Milano qualche tempo fa, quando c'era qualcuno che veniva da fuori Milano e chiedeva al tassista: ma lei dove mi consiglia per mangiare? E il tassista rispondeva: vuol mangiare bene o vuole solo spendere tanto? Cioè che era una cosa molto divertente. Adesso anche a Milano si mangia abbastanza bene, sicuramente meglio di prima. E molta gente, quando dico che uso iPhone, soprattutto Mac, dice: ma sei scemo, perché prendi queste cose? Perché le stesse cose le fa qualcun altro spendendo un decimo. E io ho sempre detto che è la stessa cosa che dico a proposito delle mie app: non sono le feature, è il workflow. Sono due cose diverse, nel senso, non sto pagando un oggetto o un'applicazione per le feature che ha, sto pagando un oggetto e l'applicazione per come mi aiuta il workflow. Ed è una cosa, secondo me, forte. Cioè, ci ho pensato ieri, pulendo un pochettino il fornelli, che è questa la cosa fondamentale, cioè come mi cambia, non cosa mi dà, ma come mi cambia. Questa cosa qui, secondo me, è una cosa su cui dovremmo tutti pensare. Cioè, nel senso, se uno giudica un telefono dalle foto che fa o dalle feature che ha, dimentica la parte di esperienza utente. Cioè, nessuno parla mai di esperienza utente quando ti critica perché usi Mac, perché usi iPhone. Io devo dire la verità, io invidio tantissimo chi usa PC, che si trova bene col PC, e lo stesso dicasi per Android. Cacchio, anch'io vorrei spendere la metà per gli strumenti. Una parte di me si concede questo lusso di spendere di più per avere una cosa con cui si trova meglio. Ma non sto dicendo che è migliore, sto dicendo che io, Alex Racuglia, mi trovo meglio con questa roba qui. Se proprio vuoi giudicarmi male per questo, vabbè, ne hai tutti i diritti. No, secondo me non ne hai, però vabbè, puoi pensare quello che vuoi, il pensiero è libero, grazie a Dio, ma non mi rompere i coglioni, semplicemente. E dicevo, in Italia, sviluppatori indipendenti iOS, magari ce ne sono, c'è gente che sviluppa delle app, però per primo direi che se tu devi sviluppare un'app, falla bipiattaforma. Anche perché l'app non è più una cosa importante, la cosa importante sono i servizi. Cioè, nel senso, non è che cosa ti dà, ma che cosa fai, e il fai è un servizio, e il servizio prevede una revenue a pagamento, prevede una cosa lato server, per cui non è importante che tu ce l'abbia sull'app. Io sono una persona probabilmente brutta, probabilmente stupida, anzi molto probabilmente brutta e stupida, più stupida che brutta, dai. Significa che probabilmente non ho ancora imparato, e devo dire che sono obbligato a farlo, per cui nell'arco dei prossimi mesi e anni aspettatevi qualcosa di piattaforma dal sottoscritto, ma il mio orizzonte temporale è di anni, non di mesi. E non sapendo fare le cose di piattaforma, faccio delle cose che sono monopiattaforma, cioè o iOS o soprattutto macOS, che è quello che conosco ancora di più, perché sono cose che mi aiutano nel mio primo lavoro. E poi io cerco di espandere queste cose che mi aiutano dicendo: potrebbe servire a qualcun altro? Sì, posso farci dei soldi soprattutto? Sì, e allora vediamo. Non è una cosa... cioè, probabilmente qualcun altro lo direbbe in maniera molto più marketing oriented, molto più self-branding oriented. Io no, io ve lo racconto così anche perché questa platea, questa agorà in cui io sono qui che parlo e voi mi ascoltate, è veramente, la sento veramente molto mia, molto personale, molto intima. Non ho migliaia di ascoltatori, ne ho centinaia, e neanche tante di centinaia, il che significa che chi mi rimane attaccato qui lo fa perché per qualche motivo... dai, che c'è il Porsche Cayenne, ma sei rincoglionito. Chi rimane attaccato qui lo fa perché per qualche motivo gli sono simpatico o interessa quello che dico, cosa mi fa strano, però se per qualche motivo sei a questo livello, oppure ci sono 200-300 bot che mi scaricano, va benissimo anche quello, per cui io parlo qui e racconto effettivamente le cose come sono, e senza perdermi in fronzoli, perché mi rendo conto che nessun mio futuro datore di lavoro potrà mai sentire una puntata di questo podcast. Perché? Ma perché la gente non ha tempo, la gente non legge email di 4 righe, figuriamoci se ascolta una puntata di un podcast che dura 40-50 minuti, ma non esiste proprio. Per cui ci sono veramente sicuro. È un po' come se io andassi in giro a correre nudo, ma c'è talmente tanta gente che nessuno ti guarda il cazzo. È bella come cosa, però è questo, è questa la realtà. Cioè, abbiamo fatto talmente tanto per esporci che a questo punto, uno, l'importante è che mantenga una certa dignità su alcuni canali, e per il resto, ciaone. Questo è ancora un canale che non è presidiato, e siccome l'intelligenza artificiale che fa il text to speech, anzi no, speech to text del parlato, soprattutto per l'italiano, non capisce una beata minchia, probabilmente minchia lo capisce, ma per tutto il resto no, siamo veramente contenti così. Io sono veramente contento così. Va, funziona, e posso dire veramente quello che sono. E intanto magari mettere per iscritto, neanche per iscritto, cioè parlare a voce alta a te che mi stai ascoltando o che non mi stai ascoltando, mi aiuta per mettere ordine nei miei pensieri. E molte delle cose, delle idee che ho avuto si sono formalizzate durante queste puntate che registro in automobile. Alla fine tutto questo porta a qualcosa? Non lo so. Mi fa stare leggerissimamente meno peggio di quando ho iniziato? Sì. Ok, va bene così. È uno stare bene che non fa male quasi a nessuno, anzi praticamente a nessuno. E allora che male c'è? Che grandissimo male c'è? Va bene così. Detto questo, grazie di avermi ascoltato, davvero. Io non so se mi ascolti o se sei un bot, va bene lo stesso. Ti ricordo che a me interesserebbe tanto avere una sorta di interazione con te, nel senso, ti viene in mente qualcosa? Dimmelo. Sarebbe interessante sviluppare un'applicazione bipiattaforma, non soltanto Mac, ma bipiattaforma, di Runtime Radio, che possa consentire l'ascolto sia della diretta che delle puntate. Questa cosa c'è già nell'applicazione iOS, ma soprattutto che consentisse un feedback immediato, cioè invece di ascoltare i podcast nella tua applicazione per ascoltare i podcast, che lo so che è più comoda, però per Runtime Radio magari fare questa cosa qui, un'applicazione che ti consente anche una sorta di interazione, nel senso tu ascolti un episodio col tuo telefono, ti piace quello che stai dicendo, metti un like. E l'applicazione fornisce all'autore dell'episodio non soltanto il numero di like che ti sono arrivati, ma anche quando. Per cui se tu dici adesso tutti insieme facciamo un applauso, mettiamo le mani, tu fai il clap, allora sai che tot persone che ti hanno ascoltato, cioè una certa percentuale di quelli che ti hanno ascoltato, hanno fatto clap. Cioè questa roba qui sarebbe veramente grandiosa, ma non perché vogliamo fare analisi statistica o vogliamo vendere i vostri dati, non ce ne frega una beata mazza dei vostri dati, continuo a dire non me ne frega niente di chi sei, di cosa vuoi, cioè non me ne frega niente, mi frega di sapere se quello che sto facendo va bene o sicuramente può essere migliorato e come. Cioè io, Alex Aracuglia, mi rendo conto che a 48 anni quasi non capisco un cazzo della vita, ma proprio un benemerito cazzo, e più vado avanti più mi rendo conto di non capire un cazzo. Se in qualche modo qualcuno, un angelo dal cielo, ma anche tu ascoltatore, mi dici mi dai proprio una briciola, un pixel di correzione di rotta, e che cazzo, cioè, e la vita diventa un po' più bellina. Cioè sarebbe un modo carino di avere una correzione di rotta o di interloquire, di chiacchierare, nel senso, io dico qui un sacco di cose che per certi versi sono molto tecniche, a volte sono anche molto personali, a volte sono anche probabilmente un po' più marketing oriented come questa puntata, cioè nel senso interloquire con qualcuno, fare una chiacchierata sana davanti un caffè, davanti una birra, davanti un bicchiere di vino, qualcosa di alcolico, davanti a una pizza con un caffè, una birra, un bicchiere di vino, un caffè tutti insieme e l'ananas sopra, dai via, cioè alla fin fine ci fa diventare persone più belle tutte e due e ne usciamo più contenti, più sereni, perché già è un casino, cioè io ho il pensiero che lunedì dichiarano una guerra atomica e siamo tutti finiti, cioè nel senso ho questo terrore, cazzo, proprio adesso, porca puttana, proprio adesso. E cioè la vita è veramente il test della Kobayashi Maru, cioè comunque una cosa in cui fallisci e finisce sempre che muori, cazzo. Trovare una piuma, un granello di sabbia di meno merda, e cazzo sarebbe più bello per tutti, no? Cioè vi rendete conto di quante cose ingoiamo cattive e poi basta veramente qualcosa di piccolissimamente non proprio brutto, quelle scintille di luce che ci sono una volta ogni tanto, e bastano quelle scintille di luce a cui ci aggrappiamo per farci stare bene. Cioè il bilancio, che uno potrebbe dire sì, però la vita è più bella che brutta, a volte penso che sia terribile e che ci basta veramente poco per sopravvivere un giorno in più. Per cui detto questo, se tu che mi ascolti hai voglia di darmi una scintilla e di riceverla in cambio, perché tendenzialmente io a meno che non succeda qualcosa di terribile rispondo e cerco di essere sensato a tutti, fallo in qualche modo. Puoi farlo scrivendomi direttamente su Telegram, io sono Alex Racuglia, il mio telefono è 392-87-07765, ripeto 392-87-07765, se no nel gruppo Telegram della trasmissione, che è Tecnopilz Riot, trovate il link nelle note di questo episodio. Puoi mandarmi un'email a alex@alexracuglia.net, ripeto alex@alexracuglia.net, Racuglia con due C e il GL. Fare una recensione su iTunes, andare su rantemradio.it/anche io e vedere come contribuire con la nostra campagna di patronizzazione. Insomma, puoi fare un sacco di cose, probabilmente non ne farai neanche una, ma va bene così, dai. Alla fine lo ammetto, questa cosa la faccio per me, come quasi tutti quelli che fanno qualcosa che è per gli altri, la fanno per loro stessi. Se poi a te rimane attaccato qualcosa di quello che faccio principalmente per me, alla fine abbiamo vinto tutti e due e siamo a posto così. Grazie, un abbraccio fortissimo, un buon fine settimana a me, perché voi mi ascolterete di lunedì, per cui sarà comunque l'inizio di un momento bleh. Buon ascolto di quel che verrà, cioè quando vi dico buon ascolto di quel che verrà è perché penso che mi ascoltate giustamente all'interno di un'applicazione per fare podcast e di conseguenza finita questa puntata avrete qualcos'altro nel vostro backlog che vi arriva nelle orecchie, per cui dopo un po' di Alex Racuglia finalmente qualcuno di sensato, per cui buon ascolto di quel che verrà vuol dire buon ascolto della puntata di qualsiasi cosa che starete ascoltando dopo. Un abbraccio, ciao, anzi, ciao une.
Avete ascoltato Techno Pills, il flusso di coscienza digitale di Alex Racuglia. Se vi piace quello che facciamo, o anche se non vi piace, trovate il modo di contattarci su runtimeradio.it e salutarci per bene. E se ci date delle stelline, noi saremo sempre molto contenti e soddisfatti di voi, ma soprattutto di noi stessi.
This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with Producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.